you call and what you're doing tonight. Hope you're in the mood because I'm feeling just right. How's about a corner with a table for two?
Cari amici di Dixie Club, buonasera e benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Questa sera ci ripiombiamo nei Roaring Twenties, nei ruggenti anni venti, quando il mondo del jazz è attraversato dalla leggenda di un trombettista bianco chiamato Bix. È uno dei migliori musicisti del momento e la sua breve vita è così spericolata e leggendaria che confonde e sovrasta le sue notevoli doti musicali. Il suono della sua cornetta è delicato e particolare, elevate le sue capacità nell'improvvisazione. Nel 1923 diviene musicista professionista e cornetta solista del gruppo Wolverines. Con loro inciderà delle storiche registrazioni. Ma andiamo con ordine. Bix, questo era il suo vero secondo nome, che la critica per anni erroneamente ritenne abbreviazione di Bismarck. Bix Beiderbecke dunque nasce a Davenport, nell'Iowa, nel 1903, da famiglia di classe media emigrata dalla Germania. Bambino prodigio, imparò a suonare il piano a 3 anni e subito dopo si avvicinò alla cornetta, da autodidatta, folgorato dall'ascolto in un negozio di dischi di un disco della Original Dixieland Jazz Band di Nick LaRocca, uno dei fondatori del Dixieland di origine italiana. E di LaRocca e della Original Dixieland ascoltiamo quello che si dice sia il primo disco jazz, Livery Stable Blues. Thank you. ragazzo si divertiva a sgattaiolare verso le sponde del Mississippi per ascoltare i gruppi che suonavano sul ponte dei riverboats, mentre risalivano la corrente del fiume. E su questi battelli suonava anche l'orchestra di Faith Marable, con un giovanissimo Louis Armstrong alla cornetta. Il profitto scolastico di Bix era alquanto deludente, a causa delle frequenti assenze fatte per il suo stato di salute precario. Per questo i suoi genitori decisero nel 21 di iscriverlo alla Lake Forest Academy, nell'Illinois, poco a nord di Chicago. Erano convinti che incrementando la disciplina e l'applicazione scolastica, la sua formazione culturale ne avrebbe tratto giovamento. Ma le uniche materie che appassionavano Bix erano la musica e lo sport. Bix cominciò subito a bazzicare a Chicago e tutte le volte che se ne presentava l'occasione andava nei locali della città ad assorbire il calore della musica che emanavano le jazz bands. Una di queste era la New Orleans Rhythm Kings, che ora ascoltiamo in Tin Roof Blues con al piano il già famoso Jelly Roll Morton. Spesso rientrava al college in ritardo oppure era assente alle lezioni del giorno dopo. Questa situazione durò finché la direzione del college lo invitò ad abbandonare l'istituto, visto il suo scarso profitto a causa dei suoi interessi extrascolastici. Fu così che nel 23 ebbe inizio la sua carriera musicale. I primi maestri che contribuirono alla formazione della tecnica strumentale di Bix Beiderbecke furono i cornettisti più famosi di New Orleans, che seguendo i primi flussi della grande migrazione si trasferirono più a nord, verso Chicago. Primo fra tutti questo Nick LaRocca, che suonava, come abbiamo detto, nella Original Dixieland Jazz Band. I suoi insegnamenti si possono rilevare nei brani che Bix ha registrato con la ODJB. Ricordiamo Fidgety Feet, Jazz Me Blues, Lazy Daddy e Sensation Reggae. Su etichetta OK ascoltiamo ora Jazz Me Blues. Nell'ottobre del 23 entra nella Wolverines Orchestra, conosciuta anche come The Wolverines. Suona con The Bucktown 5 di Maxi Spanier. Non sapendo leggere la musica, deve imparare a memoria tutti gli arrangiamenti. Altri maestri furono Louis Armstrong, Joe King Oliver, il clarinettista Leon Ropolo. Anche il fraseggio di Freddie Capward, rappresentante della vecchia scuola di New Orleans, si ritrova nel brano Goose Pimples, registrato per la Parlophone. Thank you. Secondo i biografi contemporanei, però, chi ha inciso maggiormente nella formazione di Bix è stato Emmett Hardy, famoso cornetista di New Orleans, molto apprezzato, ma di cui non restano assolutamente incisioni, in quanto, morendo a 22 anni, forse non ebbe il tempo. Qualche mese dopo fece altre incisioni, fra le quali la migliore della serie, Tiger Rag. Diversi musicisti confermarono che l'influenza di Hardy era molto evidente nei brani incisi con i Wolverines. Baderbeck era anche appassionato di musica classica e ammirava in particolar modo le opere di Maurice Ravel e Claude Debussy. Ascoltiamo comunque Tiger Rag. Trascorre un paio d'anni peregrinando tra Chicago e St. Louis, suonando in piccoli gruppi o in orchestre, finché arriva il 1927, suo anno magico. Lavorò molto in sala di incisione e grazie a queste registrazioni divenne un musicista famoso e ricercato sia a Chicago sia a New York. Incise dei brani importanti e innovativi con Frank Trombauer, detto Tram, con la Jean Volquette Orchestra. Quando questa orchestra si sciolse, ciò avvenne dopo l'incisione di In My Merry Oldsmobile, nel settembre del 27, Bix e Tram si aggregarono momentaneamente alla band di Adrian Rollini, che si esibiva al Club New Yorker a New York. Ascoltiamo allora l'ultimo brano della Jean Volquette Orchestra. Thank you.
my merry Oldsmobile. Down the road of life we'll fly, automobile, you and I. To the church we'll swiftly steal, then our wedding bells will peal. You can go as far as you like with me in my merry Oldsmobile.
Le sue melodie e gli assolo in brani come Singing the Blues, uno degli assoli più famosi della storia del jazz, e I'm Coming Virginia, in particolare, dimostrano per quei tempi come fosse un vero precursore con la purezza dei suoni ed il dono non comune dell'improvvisazione. Coi suoi brani, Bix inventò lo stile delle cosiddette ballate, che molto tempo dopo, negli anni 50, diedero vita al cool jazz. In A Mist, incisa l'8 settembre del 27, una sua composizione per pianoforte è un brano dal sapore vagamente debussiano, in cui mischia influenze classiche e il jazz sincopato. Al piano lo stesso Bix. Incide poi con un piccolo gruppo dei pezzi storici. Firma quindi con Paul Whiteman ed entra nella sua mitica orchestra, la più popolare e meglio pagata sulla piazza in quel momento, come cornettista. Bix, come abbiamo sentito, era anche un discreto pianista e spesso lasciava la cornetta per accompagnarsi al piano per un paio di giri. Famosa questa For No Reason at All in C del 1927, con Trombauer al sax, Eddie Lang alla chitarra e naturalmente al piano Bix Beiderman. i concerti e le conseguenti registrazioni con Whiteman, dove si ascoltano i suoi migliori assolo, sono di portata storica per il jazz. Ma i due anni, dal 1928 al 1930, di permanenza nell'orchestra sono tumultuosi. La dipendenza dall'alcol lo porta alla distruzione. Nel settembre del 29 era nuovamente a pezzi, ed il capo orchestra, nonostante una vacanza pagatagli affinché si ristabilisse, fu costretto a cancellarlo dal libro paga. Il 15 settembre del 30 Bix Beiderbecke suona ancora la cornetta nella versione originale di una nuova composizione di Hoggy Carmichael, che vede in sala di incisione i maggiori nomi del jazz del momento. Il brano, che noi conosciamo soprattutto nell'interpretazione di Ray Charles, si intitola Georgia on My Mind, incisa per la Victor come 78 giri, con Hoggy Carmichael alla voce, Eddie Lang alla chitarra, Joe Venuti al violino, Jimmy Dorsey al clarinetto e sax alto, Jack T. Garden al trombone e Bud Freeman al sax tenore. Il brano diventerà una delle pietre miliari nella storia del jazz. Nel marzo del 31 suonò un poco coi fratelli Dorsey, ma nessuno lo scritturava per più di una sera. Era a rischio, sempre alticcio e sempre col bicchiere in mano. Un banale raffreddore degenerò in una brutta polmonite che lo stroncò nel suo appartamento nella 44esima del Queens ad appena 28 anni. Di lui rimane la leggenda ed il rispetto della gente di colore per un bianco che sapeva suonare divinamente la loro musica. Si scrisse molto su di lui, come accade sempre quando se ne va un personaggio, ma una cosa scritta è incontestabile. contribuì insieme ad Armstrong, Ellington ed alcuni altri a far diventare il jazz una forma d'arte. La casa natale di Bix Beiderbecke al 1934 di Grand Avenue a Davenport, nell'Iowa, è stata rinnovata e comperata da Pupi Avati quando filmò alcune parti del suo film Bix: An Interpretation of a Legend nell'estate del 1990. Nello splendido album intitolato Jazz di Ray Cooder, pubblicato dalla Warner nel 1978, la seconda facciata dell'LP si apre addirittura con tre brani di Bix Beiderbecke, Enemist, Flashes e Davenport Blues. Esiste anche un disco bootleg non legale di Ray Cooder del 79 intitolato Enemist. Bix esercitò a sua volta una notevole influenza sull'intera generazione di jazzisti, come Mac Parland, Red Nichols, Rex Stewart, che si appropriò alla lettera del suo assolo in Singing the Blues e che vale la pena di sentire. Decenni in seguito centinaia di solisti americani ed europei gli resero postumo omaggio, decisi a perpetuare i fasti del jazz
primigenio,
che persero giornate sui suoi dischi per cercare di capire e carpire il segreto del giovanotto di Davenport, distrutto dal clima frenetico dell'età del jazz. Bix ci ha lasciato parecchie altre composizioni per piano, oltre in Enemist non va dimenticata In the Dark, dove più si riscontra la sua vena intimistica. Altre sue composizioni, Flashes, Candlelights e la stessa Davenport Blues, in seguito verranno incise da molti altri jazzisti. Concludiamo ascoltando Bix and His Rhythm Jugglers in Davenport Blues. Wiki Jazz, note curiosità sulla musica jazz. Cercate, smontate e rimontate da Bonelis. Questa sera, finalmente, protagonista di Wiki è un documentario italiano. Un documentario dal titolo Note necessarie, del 2017 di Monica Affatato. L'idea del doc è nata dall'incontro di due torinesi, entrambi amanti della musica, per raccontare la storia del jazz attraverso gli occhi, le note, i ricordi di Enrico Rava e di come la musica ti può cambiare la vita. Ma conosciamo meglio i due protagonisti. La regista Monica Affatato è nata a Torino, ha studiato canto lirico presso il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi e dal 96 ha iniziato a lavorare nel mondo del cinema e dell'audiovisivo e collaborando con registi italiani come Gianni Ameglio e Daniele Gaglianone. Nel corso della sua carriera, grazie agli studi musicali, si cimenta anche nella composizione di varie colonne sonore, tra cui quella de I nostri anni di Gaglianone e del film documentario Storia di lotta e deportazione. Come regista realizza Il Reduce, selezionato al Torino Film Festival del 1999, e Tutti mi chiedono da dove vengo, nessuno vuol sapere chi sono, selezionato all'Arcipelago Festival del 2000. Il documentario musicale rappresenta per Monica l'anello di congiunzione tra le sue grandi passioni, il cinema e la musica. Ed ecco nel 2016 l'incontro con Enrico Rava e la proposta di girare un documentario sul jazz e sulla storia del jazzista. Quando ero ragazzino, l'idea di fare il musicista jazz era come voler fare il cowboy. Così, con questa frase di Enrico Rava, inizia il documentario. Ed ecco il trailer del film.
Quando ero ragazzino io, l'idea di fare musicista di jazz in Italia e basta, era come, non so, voler fare i cowboy.
C'è una forza nel jazz, il fatto che improvvisando il tuo corpo mette un'intensità, una forza che incide.
Io sono Enrico Rava, questo vuol dire che sono il più grande trombettista del mondo.
An incredibly original and beautiful trumpet player.
Il jazz veniva da tutte le parti in quel momento, era un vento che stava arrivando.
Tout le siècle a été accompagné par le son de la musique de jazz qui a évolué. Le jazz est comme le cinéma, c'est vraiment l'art du XXe siècle.
Enrico non è un leader che fa il capo d'orchestra.
Il segreto sta nella scelta del musicista.
Mi ha dato un'enorme fiducia in me stesso perché semplicemente mi ha sempre ascoltato e quindi mi stava sempre in risposta.
In other words, we were having a conversation.
Enrico è perfetto come partner perché tende a suonare solo le note necessarie.
Note necessarie, racconta insieme ad Enrico la sua storia. Mentre lui continua ad inseguire nuovi stimoli nel presente, il film narra come e perché la sua scelta di musica e come questa scelta gli abbia, virgolettato, salvato la vita. Il documentario ripercorre i mondi che hanno segnato vita jazz di Rava, insieme ai racconti dei suoi incontri straordinari con personaggi, vere icone del jazz, che lui ha incrociato nel suo percorso, in quello che viene definito secolo del jazz, il 1900. Enrico Rava è sicuramente il jazzista italiano più conosciuto ed apprezzato a livello internazionale. Da sempre impegnato nelle esperienze più diverse e più stimolanti, è apparso sulla scena jazzistica a metà degli anni 60, imponendosi rapidamente come uno dei più convincenti solisti del jazz europeo. La sua schiettezza umana e artistica lo pone al di fuori di ogni schema e ne fa un musicista rigoroso, ma incurante delle convenzioni. La sua sonorità lirica risalta fortemente in tutte le sue avventure musicali. Nel film si vede come quel giovane piemontese che nel 1962 decise di abbandonare l'azienda di famiglia per inseguire una passione e che oggi è fonte di ispirazione e cambiamento per giovani musicisti. Un artista capace di confrontarsi con musiche diverse, sempre all'inseguimento della musica che può cambiare la vita. Un viaggio che permette anche di ripercorrere la storia del jazz e scoprire il linguaggio di questa intrigante ed evolutiva musica. Da Torino a New York, da Buenos Aires ad Atlanta, Enrico Rava ha plasmato il jazz contemporaneo degli ultimi 50 anni. Nel film, assieme a colleghi ed amici, ripercorre la sua vita modellata dall'incontro con la musica. Con il trombettista, con le sue storie personali e gli incontri avvincenti degli anni 60 fino ad oggi, Note necessarie narra un viaggio, non solo biografico, che attraversa il mondo del jazz per scoprire la forza di musica rivoluzionaria e il potere di arte liberatoria che si trasforma insieme alla società. Ora Rava ed uno meno noto Stefano Bollani in Le solite cose. Film è intessuto di musica e concerti, di materiali esclusivi e di interviste a diversi noti personaggi come Carla Bley, Roswell Rudd, Michelangelo Pistoletto, Francesco Tullio Altan, e arricchito da materiali rari, dal Gatto Barbieri filmato da Pasolini fino alla presenza di Michel Petrucciani. Attraverso riflessioni teoriche, il film conduce al nucleo segreto del jazz, a ciò che lo rende un linguaggio di libertà, oltre che un genere musicale. Note necessarie è il primo film documentario sulla vita artistica e sulla musica di Enrico Rava. È un modo per addentrarsi e scoprire il mondo, la musica, la vita di un ormai maturo musicista, per raccontarne la magia e il significato metaforico che il linguaggio del jazz rappresenta, e come questo sia l'unico tipo di musica occidentale che permette il dialogo attraverso le note tra persone che alle volte non parlano la stessa lingua. Oggi il jazz è spesso associato ad un'immagine trendy di un mondo patinato e sofisticato. Nel film si scopre invece la forte carica liberatoria che caratterizza la sua storia originaria come musica proibita, la sua forma affidata all'improvvisazione e alla libertà del musicista. Ma la vera sfida del film è quella di riuscire a raccontare che, seguendo le proprie passioni, è possibile trovare un modo di rapportarsi e comunicare con gli altri e con se stessi. Per Rava la musica è stata una via, una salvezza e un'invenzione, e il film Note necessarie ne è la testimonianza. È quella imprevedibilità dell'improvvisazione che si conserva nella sua anima non scritta, ribelle, e al tempo stesso aperta e inclusiva. Come Enrico Rava ci ricorda, quando tutto funziona è una democrazia perfetta che solo il jazz può creare. E chiudiamo con Rava nella struggente interpretazione di E penso a te. Al prossimo Wiki. Grazie per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima settimana con un'altra puntata di Dixie Club. Da Giorgio Moncagatta, good night and good luck.